04 settembre 2019. Come abbiamo cambiato il cervello dei cani? Centinaia di anni di incroci e selezioni per ottenere le diverse razze canine hanno prodotto strutture neuroanatomiche diverse correlate con le caratteristiche comportamentali di ogni razza. Il boxer è espansivo e fedele, il bulldog è pigro, il bassotto combattivo nonostante le dimensioni, il border collie è molto sveglio e pronto a imparare i comandi, il beagle è socievole con gli esseri umani. È solo un piccolo estratto dell'estesa classificazione empirica che associa a ogni razza canina un carattere o temperamento ben definito. Ora un nuovo studio pubblicato sulla rivista Journal of Neuroscience da Erin Hecht e colleghi della Harvard University dimostra che queste differenze comportamentali, frutto di centinaia di anni di selezioni e incroci operati dagli allevatori per ottenere razze con le caratteristiche desiderate, è chiaramente impressa nel cervello del miglior amico dell'uomo. Le razze hanno infatti differenti strutture cerebrali, che possono spiegare anche le loro diverse attitudini comportamentali, e che sono il prodotto di quel processo di selezione. I ricercatori sono giunti a questa conclusione sottoponendo a scansioni di risonanza magnetica i cervelli di 62 cani di entrambi i sessi, suddivisi in 33 razze tra le più diffuse, tra cui Beagle, Yorkshire Terrier, Doberman, Boxer e altri. Dall'analisi delle immagini è emersa un'enorme variabilità nelle strutture cerebrali degli animali, non semplicemente correlata alle dimensioni o alla forma del cervello, né alle dimensioni del corpo. In un successivo approfondimento, i ricercatori hanno analizzato le aree cerebrali che presentavano le differenze più marcate tra le diverse razze. Da questa analisi sono le mappe di 6 network cerebrali che possono essere correlati a specifiche caratteristiche e competenze in diversi comportamentali, dai rapporti sociali alla specializzazione nella caccia basata sulla vista o sull'olfatto, fino alla guardia. Per esempio, varie razze di cani pastore condividono un certo tipo di connessioni nella corteccia prefrontale, un'area cerebrale importante per le interazioni sociali con il gruppo. Incrociando questi dati neuroanatomici con quelli relativi all'albero filogenetico genetico dei cani, cioè delle parentele e le discendenze tra le diverse razze, è emerso un dato molto interessante. Quasi tutte le varianti identificate sono frutto di una pressione selettiva intensa e recente. I risultati di Hecht e colleghi indicano che l'evoluzione del cervello dei cani è avvenuta molto rapidamente e sono una dimostrazione lampante di come gli esseri umani abbiano cambiato nel corso della storia l'ambiente intorno a loro con esiti sorprendenti, coinvolgendo in questo caso anche l'anatomia cerebrale di un'altra specie animale. 03 settembre 2019. I fisici nucleari indagano sulla misteriosa esplosione russa. Elizabeth Gibney, fratto Nature. L'8 agosto scorso 5 scienziati sono morti in un'esplosione in una base militare russa, che ha rilasciato materiale radioattivo. In assenza di dati ufficiali, molti ricercatori indipendenti stanno raccogliendo indizi per capire che cosa è successo. Continuano a circolare voci di un'esplosione avvenuta in una base navale russa l'8 agosto scorso, che ha ucciso 5 scienziati e causato un lieve e inspiegabile picco di radiazioni gamma. Le informazioni sono emerse lentamente nella confusione di rapporti contraddittori, ma la settimana scorsa l'agenzia meteorologica russa Rosindromet ha finalmente rivelato alcuni dettagli sulle radiazioni nucleari che sono state rilasciate. Le informazioni indicano che nell'esplosione sia stato coinvolto un reattore nucleare, dando peso all'ipotesi che la Russia stesse testando un missile noto come Burevestnik o Skifal. Nel 2018, il presidente Vladimir Putin aveva dichiarato al Parlamento russo che la nazione stava sviluppando il missile che, spinto da un reattore nucleare montato a bordo, potrebbe avere una gittata illimitata. Ma poiché le informazioni ufficiali sulle cause dell'incidente potrebbero essere lacunose, alcuni ricercatori indipendenti stanno cercando di raccogliere maggiori dettagli sull'esplosione. Nature ha esaminato l'insieme di prove sempre più consistente sull'accaduto. Che cosa hanno dichiarato le fonti ufficiali sull'esplosione? L'esplosione è avvenuta in una struttura militare nella regione di Arkhangelsk, nella Russia nord-occidentale, dove è situato il sito di Nenoxa, uno dei principali siti di ricerca e sviluppo della marina russa. Il giorno dopo l'esplosione Rosatom, l'agenzia nucleare russa ha dichiarato che si era verificato un incidente durante un test su un sistema di propulsione liquida che coinvolge isotopi e ha poi aggiunto che l'incidente era avvenuto su una piattaforma offshore. Nel frattempo, Rosindromet ha riferito di aver rilevato un lieve picco di radiazioni gamma 16 volte superiore al livello normale nella città di Severodvinsk, circa 30 km a est di Nenoxa. Il 26 agosto, Rosindromet ha rivelato gli isotopi trovati nei campioni di pioggia e aria. Stronzio 91, bario 139, bario 140 e lantanio 140. Rosatom ha diffuso i nomi degli scienziati morti. Si tratta di Alexei Vyushin, Evgeny Kortaev, Vyacheslav Lipskev, Sergei Pichugin e Vladislav Yanovsky. Non è chiaro se siano rimasti uccisi quando sono stati scaraventati dalla piattaforma in mare o dopo essere stati esposti alle radiazioni. Sulla ricerca che gli scienziati conducevano presso l'Istituto Russo di Ricerca Scientifica in Fisica Sperimentale di Sarov sono noti pochi dettagli. Vyushin è stato membro della collaborazione Alice al CERN, il laboratorio europeo di fisica delle particelle vicino a Ginevra, in Svizzera, almeno fino al 2016. Che cosa ci dicono gli isotopi rilevati? Gli isotopi di bario, stronzio e lantanio rilevati sarebbero stati creati nel nocciolo di un reattore nucleare che produce energia con la fissione degli atomi di uranio in una reazione a catena. Gli isotopi sarebbero stati rilasciati se fosse esploso un nocciolo, afferma Claire Corkhill, fisica nucleare dell'Università di Sheffield, nel Regno Unito. Qualsiasi danno al nocciolo del reattore causato da un'esplosione avrebbe probabilmente portato al rilascio di iodio e cesio radioattivi, afferma Marco Cartofin, fisico nucleare del Worcester Polytechnic Institute e della Società di Indagini Ambientali Boston Chemical Data Corp, in Massachusetts. Un articolo non confermato del Moscow Times del 16 agosto affermava che i medici locali avevano tracce di cesio-137 nel tessuto muscolare, e dopo l'esplosione un'agenzia nucleare norvegese ha rilevato un picco inspiegabile di iodio radioattivo 131 a Svanhovd, a quasi 700 km di distanza. Ma per questo la fonte potrebbe essere un'altra. Lo iodio 131 può essere rilasciato in piccole quantità durante la produzione di radionuclidi a scopi medici, afferma Corkhill. I peccati nucleari dell'Unione Sovietica sono ancora vivi in Kazakistan. Di Ugan Yan fratto Nature. L'originale di questo articolo è stato pubblicato su Nature il 30 agosto 2019. Boris Zhukov, a capo del laboratorio di radioisotopi dell'Istituto per la ricerca nucleare dell'Accademia delle Scienze Russa a Mosca, ha una spiegazione alternativa. I suoi calcoli mostrano che se un'esplosione avesse danneggiato l'alloggiamento di un reattore nucleare invece che il nocciolo e avesse causato una perdita di gas nobili radioattivi, che sono un prodotto della fissione, i nuclei, una volta raggiunto il rivelatore a Severodvinsk, sarebbero decaduti, producendo esattamente gli isotopi osservati. Ma Kartofin avverte che prove circostanziali indicano danni al nocciolo di un reattore. Questo significa che la Russia stava testando un missile a propulsione nucleare. Alcuni esperti pensano di sì, la propulsione di un missile è un uso plausibile dell'enorme quantità di energia generata dalla fissione nucleare, afferma Corkhill. Non si sa molto sul missile Burevestnik, ma gli esperti ipotizzano che usi propellente liquido per il lancio e poi un reattore nucleare compatto per riscaldare l'aria espulsa dalla parte posteriore per rimanere in volo potenzialmente per giorni. Anche le immagini satellitari di Nenoxa riprese alcune ore prima e dopo l'esplosione puntano con forza a un test missilistico, afferma Anne Pellegrino, ricercatrice presso il James Martin Center for Non-Proliferation Studies di Monterey, California. Le immagini mostrano un'infrastruttura di lancio a Nenoxa che si trovava anche in un altro sito notoriamente associato al test di un missile a propulsione nucleare, dice. La presenza di quella nave al largo della costa è un importante indicatore, afferma. Che cos'altro potrebbe essere? Un dispositivo per la fissione nucleare potrebbe far parte di vari progetti militari sull'energia nucleare, afferma Michel Kaufman, ricercatore e specialista russo presso l'Organizzazione di Ricerca e Analisi Non Profit CNA, oltre che membro del Wilson Center, entrambi con sede a Washington. Kaufman ritiene che ci sia motivo di dubitare della teoria di Burevestnik. La sua argomentazione è che per essere abbastanza leggero da volare su un missile, il reattore per la propulsione probabilmente non sarebbe schermato, mettendo a rischio chiunque gli fosse vicino durante l'uso. Non ha senso che durante i test gli scienziati russi si trovassero attorno a un qualunque tipo di reattore senza un'adeguata schermatura, afferma. Questi missili vengono generalmente testati su rampe di lancio terrestri invece che su piattaforme in mare, e una struttura di prova è visibile sulla costa, aggiunge. Questo porta Kosman a dedurre che il dispositivo probabilmente non fosse un sistema di propulsione per un missile. Altre possibilità sono un siluro a propulsione nucleare, un reattore nucleare sottomarino pressurizzato per l'alimentazione di infrastrutture sottomarine o un piccolo reattore per applicazioni spaziali, afferma. Su che cosa stanno investigando i ricercatori? Kartofin sta tentando di ottenere dalla gente che vive vicino all'area dell'esplosione oggetti come i filtri dell'aria delle automobili per verificare la presenza su essi di qualsiasi elemento radioattivo. Il suo gruppo confronterà queste informazioni con le analisi di altri oggetti irradiati da fonti note, come la centrale nucleare giapponese di Fukushima Daiichi, che ha rilasciato quantità significative di radiazioni dopo essere stata danneggiata da un terremoto nel 2011. Con un numero sufficiente di filtri, il metodo potrebbe funzionare, afferma Korkhill, ma dovranno essere testati presto, prima che gli isotopi radioattivi decadano. Il team di Pellegrino indagherà gli scienziati che sono morti, i ricercatori analizzeranno i loro account sui social media, le loro pubblicazioni scientifiche e le loro presentazioni alle conferenze, che potrebbero rivelare indizi su ciò su cui stavano lavorando. Anche la Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, un'agenzia internazionale che rileva i test degli ordigni nucleari, potrebbe avere dati in proposito. Ha 8 stazioni in tutta la Russia che monitorano i radionuclidi, ma 5 di queste hanno avuto un blackout nei giorni successivi all'esplosione, alimentando la speculazione sul coinvolgimento di armi segrete. 2 stazioni sono tornate in funzione e hanno iniziato a raccogliere dati, ha detto un portavoce della Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization Amature. La radioattività costituisce un pericolo per la popolazione generale. Il rischio è basso, afferma Zhukov. Il picco iniziale nella radiazione gamma era 16 volte sopra i livelli di fondo. In confronto, dopo la fusione del reattore di Chernobyl nel 1986, la radiazione gamma era 7000 volte al di sopra dei livelli di fondo.